Dunque, vi ringrazio, ringrazio soprattutto i due esponenti prestigiosi che mi hanno anticipato, che sono stati in piedi parlando, così finalmente ho la scusa di farlo anch'io, che detesto parlare da seduto. E diciamo che sono qui, sono molto contento di poter aprire i lavori di questo convegno, soprattutto perché il punto di vista che volevo esporvi è quello in qualche misura probabilmente meno noto, meno considerato da quelli che vengono nel settore degli addetti ai lavori, nell'immaginario di coloro che pensano alla prevenzione e a tutto quello che ha a che fare con la gestione delle emergenze, con la preparazione alle emergenze, con la prevenzione, eccetera, eccetera. E io volevo appunto cercare di portare il problema a un livello facilmente comprensibile, a qualcosa di estremamente pratico. Perché uno dei difetti che secondo me, dei difetti in cui incorriamo normalmente in questo genere di comunicazione è quello di tenerci su un piano molto alto, molto elevato, molto astratto. Laddove, quello che viene a mancare da un approccio del genere è esattamente quello che invece vorrei mettere al centro del discorso io, ovvero sia il legame che noi abbiamo col nostro territorio. Ed è un legame che è centrale dal punto di vista della mia disciplina, che è la sociologia, ma comunque che vorrei estrapolare dal semplice dominio scientifico e disciplinare, perché è qualcosa sul quale la riflessione necessita, è qualcosa secondo me che ha una serie di riflessi che cercherò di mostrarvi, che vanno ben al di là della semplice, tra virgolette, questione della prevenzione, per ampliarsi a una serie di aspetti che noi testimoniamo correntemente nella gestione del territorio, la gestione nazionale del territorio, nel comportamento civico o meno dei nostri cittadini o comunque degli individui che abitano sul territorio e via discorrendo. Perché vi faccio questo ragionamento? Perché uno dei grossi problemi con i quali ci confrontiamo oggi come oggi è questa rappresentazione che è invalsa sulla scorta di una costante specializzazione del sapere, del fatto che c'è qualcuno che si occupa di un problema e gli altri che non ne sono in alcun modo toccati. E questo in qualche modo è un modo per descrivere la figura dell'esperto. L'esperto è quello al quale noi in qualche modo abbiamo delegato tutta una serie di questioni che prima in qualche misura invece erano di dominio pubblico, erano questioni che vedevano tutti i protagonisti. Questo perché ha portato un grosso problema? Perché porta una difficoltà anche organizzativa, porta una difficoltà di reazione nel momento dell'emergenza, nella costruzione della prevenzione, eccetera, eccetera. Perché noi in qualche modo non ci sentiamo coinvolti. Noi siamo un gruppo che risiede su un territorio e però non siamo più in grado di vederci come legati a quel territorio. Il territorio in qualche modo è diventato un qualcosa che viene gestito da altri, che siano gli ingegneri, che siano i geologi, che siano i politici, che siano tutte le categorie del mondo, ma che per noi è diventato appunto qualcosa di lontano, di distante, che non ci interessa più. E questo lo vediamo su scala ampia. Se cominciamo a ragionare sui problemi con i quali ci siamo confrontati, per esempio, per tutta l'estate, gli incendi, la gestione dell'ambiente, la gestione dei rifiuti, la disattenzione che spesso e volentieri causa catastrofi e sprechi infiniti di risorse sul territorio. Perché? Perché il territorio, vi ripeto, è quello che Cartesio, tanto per fare ogni tanto un colpo di università, ha definito res extensa, cioè qualcosa che sta al di fuori di noi, qualcosa che con noi ha poco a che fare e che noi ci limitiamo a misurare e a gestire da un punto di vista utilitaristico. Allora, da una parte dobbiamo mettere una strada, da un'altra parte dobbiamo mettere un blocco di palazzine, da un'altra parte creeremo un parco, tutto compartimentato, tutto diviso, tutto lontano. Se vogliamo ragionare con le vecchie categorie marxiane, diciamo che questo è alienato il territorio dal nostro punto di vista. E quindi, chiaramente, non abbiamo nessuna pulsione a gestirlo il territorio, ad averne cura. Laddove uno dei concetti che dovremmo cominciare a prendere in considerazione oggi è esattamente questo della cura. Noi dobbiamo prenderci cura del territorio, ma non solo del territorio, perché detto così potrebbe sembrare un altro modo di parlare di utilità di questo discorso. Qui non parlo di utilità, non voglio dire che è utile, anche se lo è. Quello che mi interessa è sottolineare che l'aspetto del territorio e dell'integrazione stretta col territorio è qualcosa che nutre il nostro essere umani, qualcosa che viene verso il nostro benessere, qualcosa che ci permette di vivere meglio. poi diventa utile. Ma questo ribaltamento valoriale è uno degli aspetti più centrali della questione che ci troviamo ad affrontare oggi, ovvero sia, secondo me, se ragioniamo in termini di prevenzione solamente, da un punto di vista di utilità pratica, non andremo da nessuna parte, perché l'utilità pratica non ristabilisce alcun tipo di contatto, non ristabilisce alcun genere di legame, non mi riporta a vivere dove sono, a essere incardinato, incastonato, direi, nel territorio, perché l'utilità pratica è qualcosa che è legata al mondo dell'economico, e l'economico è di per sé non creatore di legame. Quello che ci interessa invece è sottolineare come la prevenzione diventi un aspetto della vita sana di un gruppo in un territorio, un gruppo che abita un territorio, non che vi vive, non che ci sta sopra, non che si trova lì quasi per caso. Un gruppo che abita un territorio è un gruppo che di per sé è molto più reattivo, molto più attento, molto più accurato nella gestione del territorio stesso. E saprete da fior d'analisi che moltissimi dei problemi con i quali ci si confronta, al di là ovviamente di evenienze catastrofiche come può essere un terremoto, ma moltissimi dei problemi con i quali noi ci confrontiamo nell'ambito della protezione civile derivano da una insana gestione del territorio. Sono problemi che si sarebbero potuti evitare se avessimo ragionato sul territorio in modo sensato, come si faceva prima e come non si è più fatto a un certo punto. Perché nel momento in cui il territorio viene considerato esclusivamente come un luogo da cui prendere risorse o da modellare a seconda delle nostre esigenze economiche, il legame col territorio si perde e tutte quelle cose che in qualche modo il nostro sapere antico, il nostro sapere tradizionale, il nostro sapere di gruppo aveva messo da parte, aveva sedimentato come esperienza e come sapienza e come conoscenza, si perdono e noi ci troviamo a mettere in atto comportamenti che sono insensati da un punto di vista del semplice buonsenso. Non sto parlando né della sociologia né di discipline particolari, però casi come la costruzione intensiva in aree di esondazione, la deforestazione selvaggia per scopi, e di nuovo, utilitaristici ed economici, senza alcuna attenzione ai risultati finali della questione, quindi alle frane, agli smottamenti, all'incapacità di gestire il territorio, all'impoverimento dei terreni, alle falde acquifere, insomma ci sono una miriade di aspetti con i quali ci confrontiamo oggi e che saranno ragionevolmente le emergenze del futuro, a sentire tutti quanti i rapporti che ci vengono fatti da anni, se non da decenni a questa parte. Ecco, se noi non cominciamo a ragionare di nuovo col territorio come un qualcosa di vivo che è fondamentale per il nostro benessere, quindi se non riportiamo il rapporto col territorio a un grado di interesse qualitativo e non quantitativo, noi siamo sconfitti in partenza. Perché nel mio intervento parliamo appunto quindi di rapporti primari e di network sociali? Perché a fronte dello sgretolamento del rapporto col territorio abbiamo assistito a un altro sgretolamento, ancora più importante, ancora più problematico, oserei dire, che è quello dei rapporti interpersonali. Cioè, nel momento in cui noi trasformiamo l'approccio all'altro, che questo altro con la maiuscola sia il mio vicino di casa o il parco nel quale posso portare a giocare i miei figli o i sentieri delle montagne, via discorrendo, è poco importante. Ma nel momento in cui noi impostiamo il nostro rapporto con l'altro in termini di semplice utilità, noi in qualche modo non siamo più in grado di costruire con esso un rapporto umano, un rapporto sensato, un rapporto importante, un rapporto primario, giusto appunto. Lo chiamiamo primario perché è un rapporto dal quale noi otteniamo qualità di vita, è un rapporto che ci permette di essere quello che siamo, che è costitutivo della nostra identità. E questo rapporto primario, come vi dicevo, deve essere esteso nei suoi significati, non è solamente il rapporto che mi lega alla mia famiglia, al mio amico, no? Anche se quello è il modello generale al quale ci rifacciamo, ma è ogni rapporto che in qualche modo conserva e amplifica la mia umanità. E in questo senso il rapporto con l'ambiente è centrale. Non c'è più bisogno, non è soltanto da leggere il rapporto primario come un rapporto fra persone. Il rapporto fra persone è un esempio di rapporto primario, quello che ci viene alla mente più semplicemente, quello che purtroppo ci viene soltanto alla mente oggi, e scarsamente. Tant'è vero che avrete visto sui giornali, sui media, eccetera, eccetera, il fiorire di una serie di iniziative che servono a ristabilire questi rapporti primari. Che noi abbiamo adottato una prospettiva culturale per la quale molti rapporti sono scomparsi e adesso ci stiamo adoperando per rimetterli in piedi. ma come succede nella riforestazione, quello che viene dopo non è mai uguale a quello che c'era prima. Lo spessore, l'importanza, l'utilità in senso ampio di quel tipo di rapporti, di quei reticoli di connessioni che erano le connessioni di vicinato, le connessioni d'amicizia, tutti i network parentali delle famiglie allargate, eccetera, eccetera, sono difficili da rimettere in piedi, soprattutto se non si riguadagna una prospettiva che li valorizzi. Noi fino ad oggi viviamo in un mondo dove questo tipo di rapporto viene visto come un ostacolo e non come una risorsa. I rapporti primari sono quelli che impediscono la flessibilità e la mobilità del lavoro, sono quelli che in qualche modo pongono degli obblighi, e noi non vogliamo obblighi. Questo è un grosso problema. È un grosso problema perché la dimensione della cura, di cui vi parlavo poco fa, è una dimensione di responsabilità e di obbligo anche. Cioè il territorio non vive da solo, il territorio non fa da solo e noi di tanto in tanto ne traiamo qualche momento di piacere andando a fare una passeggiata o godendoci un tramonto. Il territorio ha bisogno di essere accudito e chi ci abita sopra ha la responsabilità del suo territorio. E questa dimensione a noi piace poco, perché stiamo lavorando da decenni a sottrarci da ogni tipo di responsabilità di questo genere e i risultati, come vi dicevo prima, si vedono. Per cui se noi non riusciamo a far sì, a far capire che la responsabilità è un aspetto di un rapporto e di una serie di rapporti che sono importanti per noi e quindi non deve essere scherzata ma deve essere sposata responsabilmente, se mi consentite il gioco di parole, noi non riusciamo a mettere in piedi una prevenzione sana, una prevenzione intelligente, una prevenzione efficace. Un esempio al quale vorrei che pensaste è il continuare a funzionare dei gruppi in situazioni di catastrofe. Io spesso leziono utilizzo l'Iraq. Dice, non c'entra niente con questo tipo di catastrofi. Va bene, non è quello il problema. Quello che mi interessa sottolineare è che anche in mancanza di un'istituzione centrale, anche in un momento in cui non ci sono direttive, in un momento in cui non c'è nessuno che dice cosa fare alla gente, la gente fa uguale. Ovvero sia, il gruppo di per sé è in grado di autogestirsi a dei livelli che noi non siamo più in grado di immaginare, spesso e volentieri, perché abbiamo delegato le attività del gruppo ad altri. Allora noi dobbiamo invece riscoprire questa capacità del gruppo, dobbiamo far sì che il cittadino, l'esponente, l'abitante di un territorio riscopra la sua capacità di agire sul territorio, di essere parte integrante del legame con i suoi simili e col territorio. Vi faccio presente che tutto quello che stiamo dicendo si sente dire, anzi in questo periodo, sull'antipolitica, sulla mancanza di legami, sull'incapacità di stabilire nessi fra cittadini. È tutto giocato su questa dimensione, anche se questa dimensione viene raramente messa in luce. Ovvero sia l'antipolitica e l'incapacità da parte del ceto politico, spesso e volentieri, di considerare un problema nella sua globalità come rilevante per l'interezza del gruppo, è un'altra figura di quello che io vi sto dicendo a proposito del gruppo e del suo territorio. È una serie di legami che si incastrano gli uni negli altri come le famose matriosche, come le bambole russe. Se manca la base, se non c'è una capacità di ragionare in termini di interesse più ampio dell'interesse del singolo, che è la misura dell'interesse economico, vi ricordo, quindi di nuovo bisogna in qualche modo mitigare questa nostra incapacità di leggere la realtà in modi diversi dall'economico. Ecco, se noi non riscopriamo invece quelli che sono appunto i rapporti stretti, i rapporti primari, i rapporti significativi e qualitativi col resto del mondo, noi staremo sempre un passo indietro all'emergenza. E vi ripeto, questo è soltanto un approccio che diventa quantitativo e utilitaristico in ultima battuta, perché è una conseguenza. È una conseguenza del fatto che un gruppo che si riconosce come tale e come abitante su un territorio già sa di per sé quali sono gli aspetti problematici della sua esistenza, già sa di per sé quali sono i membri deboli della sua costituzione. No? E come tale tende a prendersene cura, che era ciò che avveniva, diciamo, precedentemente nelle famose società tradizionali. Il gruppo sapeva chi andava aiutato in certi casi, chi doveva avere un certo supporto, chi non era in grado di gestirsi da solo, chi aveva bisogno di una mano per arrivare alla fine del mese e via discorrendo. E questo è ristabilire un qualche grado di educazione civica, un qualche grado di interesse responsabile per l'altro, è lavorare a ricostruire la solidarietà, che è un bene di cui tutti parlano, ma che raramente viene messo al centro dell'attenzione. Di nuovo perché la solidarietà è fonte di vincoli. Nel momento in cui io mi pongo al servizio di qualcuno, nel momento in cui io stabilisco un rapporto di cura con qualcuno, quel qualcuno ha titolo a chiedermi qualcosa. E questo è importante. come il territorio in qualche misura ha titolo a chiedermi qualcosa. Non so se avete sentito ultimamente una pubblicità alla radio o alla televisione in cui arriva la cartolina dal Capodoglio, la cartolina dal Delfino o dalla foresta che ringrazia per un certo genere di comportamento. Questo è un modo ovviamente pubblicitario di mettere la questione, ma tutto sommato è un modo che a un certo punto, da un punto di vista simbolico, funziona, nel senso che ci dà un'idea di un feedback da parte del territorio. Il territorio non è una massa inerte che è lì e aspetta che noi ci facciamo qualcosa. Il territorio ha un suo sistema, un suo habitat, una sua struttura ecologica che stiamo cominciando faticosamente a riconoscere, ma che comunque continuiamo a considerare come esterna a noi. Non so se avete mai ragionato su quanto è assurdo il problema dell'ambiente come viene posto oggi. Pensare a non curare l'ambiente per motivi economici è ridicolo, perché è nell'ambiente che si sviluppa l'economia. Quindi nel momento in cui l'ambiente non dovesse esserci più, non fosse in grado di supportare l'economia, il problema economico sarebbe stato superato in peggio senza nessun tipo di discorso. È ridicolo ragionare di questo se non vediamo. Ma il problema nostro è che non vediamo il problema dell'ambiente, lo vediamo come qualcosa di remoto, qualcosa di lontano, qualcosa che è di una scala del tutto inadeguata e tutto sommato inattingibile dai nostri comportamenti, e questo non è giusto. Per questo vi dico che se non cominciamo a leggere i nostri comportamenti come responsabili nei confronti dell'ambiente, non capiremo mai il problema dell'ambiente, perché è soltanto quando io sono responsabile della foresta qui di fronte che posso capire che cosa succede sulla scala planetaria e rendermi conto che certi comportamenti devono essere modificati. Ma se io metto in primo luogo il mio stile di vita e dopo l'ambiente, se c'è tempo, se ci sono risorse, se c'è modo e via discorrendo, l'ambiente soffre. Perché continuo a dire, non è inerte l'ambiente, l'ambiente soffre, in questo caso soffre pesantemente. L'ambiente si degrada, l'ambiente a un certo punto, per un qualche strano motivo o per una serie di comportamenti che sono forse anche prevedibili, non lo so, ma comunque l'ambiente si ribella. E quindi ci troviamo a gestire delle emergenze, ci troviamo a mettere delle pezze più o meno problematiche a quello che abbiamo fatto e a gestire una situazione che è sempre in ritardo. Allora, per questo vi dicevo e volevo richiamare la nostra attenzione sulla strettissima correlazione che esiste tra i network parentali, i network di rapporti primari e la prevenzione. Vi ripeto, non sto dicendo che questi debbano essere riscoperti e rivalorizzati perché è utile, perché non è un passaggio sensato dal mio punto di vista. L'utilità è una conseguenza. I rapporti primari e i network primari, tutto ciò che pertiene alla dimensione di emozionalità della vita comune, è qualcosa che è importante in sé. E una volta che viene ristabilito diventa utile da un punto di vista pratico. Ma subordinare questa importanza alla sua utilità pratica è sminuirla, è renderla in qualche modo commerciabile, scambiabile, equivalente ad altro. E questo non è vero, perché non c'è nulla di equivalente a un rapporto sano col territorio. Non ci sono crediti vendibili, non ci sono tutto ciò che sta inventandosi la comunità europea per gestire i termini dell'inquinamento globale e via discorrendo. Tutto questo può essere pratico, ma sono soltanto dei palliativi se noi non cominciamo a incidere su quella che è la dimensione sottostante centrale di questo discorso, ovvero sia sulla ricostruzione di un legame col territorio al quale abbiamo fatto e ha portato moltissimi danni fino ad oggi. Questo in qualche modo è lo spirito col quale noi a Foligno stiamo facendo coordinamento della protezione civile da tempo, al corso di laurea, primo corso di laurea dove ci sono forti iniezioni di discipline umanistiche che inizialmente sono state concepite in modo un po' così, come corpi estranei, ma io spero di starvi dimostrando, spero perlomeno di farvi riflettere sul fatto che non è vero, che quello che il titolo di questo convegno sottolinea è esattamente questo, ovvero sia passiamo da un approccio che è esclusivamente tecnico e di conseguenza è altro da noi. Se noi deleghiamo il tecnico a ragionare di queste questioni non faremo mai nulla. Anche potendo, non chiameremo il 1515 se dovesse esserci un principio d'incendio, non penseremo che gettando un mozzicone dal finestrino del lato probabilmente potremmo dare il via a un incendio e via discorrendo in questo senso. Cioè, finché noi non riconquistiamo una prospettiva multidisciplinare integrata, come appunto recita saggiamente il testo di questo convegno, finché non ci rendiamo conto che ogni avvenimento è un avvenimento che vede l'importante contributo dell'esperto, ma anche la necessità della coscienza e della valorizzazione dell'individuo, di colui che è coinvolto nell'avvenimento e nel territorio, di colui che abita, e vi ripeto, abita e non vive su, perché vivere è un po' troppo freddo come termine, abitare è quel qualcosa che mi fa sapere come si comporta un territorio, mi fa immaginare come evolverà il tempo, mi fa sapere anche quali possono essere i problemi del territorio, che spesso e volentieri sono iscritti nella toponomastica e che tutti abbiamo dimenticato, ma che sono lì, perché la saggezza del territorio, quella che si è sedimentata nei millenni, nei secoli dell'abitazione, me li comunica questi problemi. Non credo che serva riprendere il Vaillant e la faccenda del monte Marcio, però di fatto, come si dice, c'era scritto nella toponomastica del luogo che potevano esserci problemi. Quindi se noi ricostruiamo e riscopriamo questa importanza poi diventa pratica da miriadi di motivi. Si discuteva poco fa col sindaco sull'importanza della costruzione di una rete di fruizione del territorio, ma una rete di fruizione del territorio vendibile, e qui veniamo al lato pratico della questione, è una rete che conosce perfettamente i pregi e i difetti del territorio e è in grado di trarne tutti gli spunti possibili, di integrarli, quindi integrare le risorse enogastronomiche, le risorse paesaggistiche, le risorse culturali, in qualcosa che sia tutt'uno, non qualcosa che sia oggi una cosa, domani un'altra, nella parcellizzazione continua e dominante alla quale assistiamo oggi. Un progetto di integrazione, di sfruttamento integrato di un territorio parte dalla presa di coscienza della qualità del territorio stesso, dalla valorizzazione di questi aspetti, dei punti di forza del territorio, che però devono essere apprezzati in quanto tali e non soltanto, ripeto, per il loro lato economico. Un territorio è molto più di un insieme di risorse economiche, il territorio è il luogo che ci dà senso e ci permette di vivere. Vi ringrazio.
Questo tema sarà trattato dal